Newsline Sera.
Sole 18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, la newsline serale di Controradio, il menù consueto, le notizie del giorno, i servizi della redazione, le interviste, gli approfondimenti, apriamo con le questioni relative al lavoro, all'economia in Toscana, Firenze, Pisa, Siena. Nelle università toscane si fa il conto alla rovescia per ricercatori e ricercatrici, oltre un centinaio nei vari atenei assunti con i fondi del PNRR e i cui contratti sono ora in scadenza. Qualcuno si è dimesso, peraltro sono scattate le proroghe grazie ad uno sforzo economico degli atenei a supporto degli altri attori del territorio. Il nostro paese ha una quota di ricercatori sul totale delle occupazioni molto più bassa rispetto agli altri paesi europei. A questo si può rispondere solamente con risorse erogate in maniera stabile. Questo quanto afferma il professor Luigi Burroni, delegato per la programmazione personale docente dell'Università di Firenze, e circa l'espressione precari di lusso, Burroni dice fuorviante, sono fondamentali per il sistema Italia, va dato loro modo di fiorire. Sentiamo Burroni al microfono di Sandra Salvato.
Certo che la tenei da soli non riescono a dare risposta a questo tema, che è un tema che sta a cuore appunto a tutti gli atenei, cioè è difficile dare risposte esclusivamente con risorse proprie.
Fino a che punto un ateneo davvero può reggere questo sforzo economico?
Difficile che lo regga integralmente, anche perché si tratta, come nel caso dell'Università di Firenze, di atenei che hanno una vocazione generalista, mentre queste misure del PNRR insistono soprattutto su alcune aree, quindi l'ateneo nel reclutamento che fa deve coprire 360 gradi le esigenze in termini di didattica e di ricerca. Il PNRR è stato un'opportunità importante perché ha dato la possibilità di fare rilevanti investimenti, questo all'università e anche in altre aree, però se poi dopo non si interviene con misure che sostengono la spesa corrente è difficile poi dopo che questi investimenti diano un ritorno nel medio e lungo periodo. Cioè, per farle un esempio, se noi costruiamo un asilo, che è un investimento importante, se però dentro non ci mettiamo le persone che ci lavorano è un problema. Lo stesso vale per un laboratorio. C'è da dire anche che noi abbiamo provato un po' a mitigare questo rischio anche con i legami che l'università ha con le istituzioni e le imprese del territorio, e questo ha avuto anche qualche ritorno positivo, come per esempio 6 rinnovi contrattuali che sono stati finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio. Quindi non è un compito che le università possono svolgere da sole senza l'aiuto del governo e senza l'aiuto anche di un territorio che sta intorno all'ateneo e con l'ateneo lavora. Spererei che si intraprenda una direzione che è di sostegno al reclutamento dei ricercatori giovani, non solo nelle aree PNRR, nel PNRR e anche nelle altre aree, però con piani stabili più che con interventi straordinari.
La storica azienda di bigiotteria di Civitella in Valdichiana, Amom, ha licenziato 70 lavoratori. L'ha fatto con una mail. Alla fine dell'anno appena trascorso, dopo aver rifiutato di adottare ammortizzatori sociali e piani di reindustrializzazione. Da mesi i dipendenti erano in lotta per difendere il loro posto, con scioperi e presidi davanti alla fabbrica. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
La storica Amom S.P.A. di Badia Alpino, nel cuore della periferia industriale di Civitella in Valdichiana, provincia di Arezzo, ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per tutti i suoi 70 dipendenti, segnando una fine d'anno drammatica per l'azienda di bigiotteria e minuterie metalliche. Da mesi i lavoratori sono in lotta con scioperi, presidi davanti ai cancelli e contratti di solidarietà che hanno decurtato tredicesimi stipendi accettati in extremis per scongiurare la chiusura. La crisi si è avvitata dopo l'acquisizione nel 2021 da parte del gruppo svizzero Riri, con calo degli ordinativi nel settore moda e rifiuto aziendale di percorsi alternativi di riconversione. Il sindaco Andrea Tavarnesi denuncia un colpo pesantissimo per famiglie e territorio. Non si può trattare un presidio produttivo come una casella da cancellare con un clic. L'azienda ha rigettato ogni ipotesi di supporto nel tavolo regionale, scaricando sui lavoratori scelte industriali fatte altrove. Fondata dalla famiglia Veneri, dinastia Retina dell'Oro, nota per Gabriele, consigliere dei Fratelli d'Italia, e Luca, ex cavaliere giostraio, Amom era un pilastro del distretto moda toscano, ma la multinazionale ha optato per il disimpegno totale, nonostante altre sue sedi in Toscana usino ammortizzatori sociali. Un nuovo incontro regionale è fissato per il 14 gennaio, ma la CGL dubita. La mancanza di ordini è pretesto per chiudere senza strategia, mentre il comune promette di non restare a guardare.
E della vicenda Amon parleremo tra un po' con Valerio Fabiani, responsabile crisi industriale della regione Toscana. Nel frattempo vi parliamo di Capodanno, perché si fa un po' il bilancio di quello che è accaduto nella notte di passaggio tra il 2025 e il 2026, e a Firenze tiene banco la polemica intorno ad una mega rissa che è venuta in Piazza del Duomo proprio nella notte di Capodanno. La denuncia arriva dall'europarlamentare di Fratelli d'Italia Francesco Torselli, che fa riferimento ad alcuni video circolati in rete e dice: com'è possibile che tutto questo sia accaduto proprio lì sotto gli occhi di tutti? Nel filmato, che appunto risalirebbe alla notte di Capodanno, si vede un gruppetto di stranieri che in mezzo ai passanti si colpisce a più riprese, anche usando sedie e tavolini di un bar. Una violenza brutale, gratuita, senza alcun senso, esplosa nel cuore della città, in una delle piazze più belle del mondo, almeno sulla carta, tra le più presidiate. Scene che lasciano sgomenti e che impongono una riflessione seria, afferma Torselli in un comunicato. Torselli poi dice: a preoccupare è anche il silenzio assordante della sindaca Funaro, che non ha sentito il dovere di condannare immediatamente quanto è accaduto. È legittimo, conclude l'esponente Fratelli d'Italia, domandarsi se questi siano i nuovi fiorentini ai quali la sinistra vuole fare regalie ideologiche come lo Iuscole. La rissa in Piazza del Duomo è un fatto grave su cui ci saranno le verifiche delle forze dell'ordine, ma basta propaganda. Questa è la replica dell'assessore alla sicurezza di Firenze Andrea Giorgio, che ribatte come al solito l'europarlamentare Torselli, strumentalizza e dice cose non vere, scordandosi che la destra governa da 3 anni e gli italiani ancora aspettano risposte sul piano della sicurezza. Il meccanismo della propaganda delle destre è sempre il solito, afferma Giorgio: mistificare la realtà, costruendo polemiche e bugie per coprire il loro fallimento e attaccare la sindaca Funaro e l'amministrazione in prima linea fin dall'inizio di mandato, per dare risposte concrete ai cittadini anche sulla sicurezza, che per noi è una priorità assoluta, afferma l'assessore alla sicurezza Andrea Giorgio. Nel giorno di Capodanno invece c'è stato un rogo nel carcere di Sollicciano, episodio che ha destato molta preoccupazione, ambienti freddi, degrado. Il primo dell'anno il penitenziario e le porte di Firenze si è svegliata appunto con le fiamme, e un'ennesima sfida da superare. Il sindacato di polizia penitenziaria dice: finora tante promesse ma non è cambiato nulla. Sandra Salvato.
Il giorno dopo, l'inevitabile bilancio. 26 persone evacuate, alcuni agenti intossicati finiti al pronto soccorso di Torre Galli, per fortuna senza gravi conseguenze. Infine 3 squadre, un'autoscala, un'autobotte e un carro aria. Il 1 gennaio di Sollicciano è iniziato col fuoco intorno alle 7:20 del mattino, probabilmente innescato da una stufetta elettrica in infermeria. Mentre sono ancora in corso gli accertamenti, si accendono le parole di Antonio Mautone, segretario generale territoriale UIL Polizia Penitenziaria, che torna a denunciare lo stato di abbandono in cui versa il carcere fiorentino. Dunque una cronaca quasi annunciata, un rischio plausibile se la struttura, nonostante i tanti proclami, continua a rimanere nelle stesse condizioni di degrado, con il freddo che in questa stagione morde in tutti gli ambienti per via di un impianto di riscaldamento vecchio e poco funzionante. L'unico modo per ripararsi è seminare stufe un po' ovunque, compresi i locali sanitari. Anche questa volta, dice Mautone, un ringraziamento va a tutto il personale di polizia penitenziaria, che con enorme spirito di abnegazione ha evitato che l'incendio potesse estendersi a tutta la struttura, interessando anche altri reparti.
Preoccupazione per un rogo anche a Prato nella notte di Capodanno, ma ne parleremo tra un po', perché l'avevamo annunciato. Lo salutiamo e lo ringraziamo, Valerio Fabiani, responsabile crisi industriale Regione Toscana. Buonasera Fabiani, grazie di essere con noi.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Avevamo chiuso l'anno una bella notizia relativa alla fine di una vertenza importante nel comparto della logistica. Apriamo questo 2026 invece con questa vicenda che riguarda 70 lavoratori della Amom. Che segnali avete? Che tipo di soluzione si può ipotizzare?
Le soluzioni, come sempre avviene in questi casi, ci sono e vanno costruite insieme. Per costruire insieme le possibili soluzioni, senza fare promesse da marinaio naturalmente, sapendo che sono sempre storie complicate, però diciamo c'è una regola fondamentale: evitare iniziative e azioni unilaterali. Su questa vertenza vi è un tavolo aperto in Regione Toscana, vista, diciamo, anche, visto anche il livello di emergenza, il tavolo si è riunito anche, diciamo, nella fase di interregno post-elettorale. Abbiamo fatto l'ultima riunione non più tardi di qualche settimana fa e vi è un'altra riunione del tavolo regionale già calendarizzata, come l'azienda sa benissimo, per il prossimo 14 gennaio. A tavolo aperto, iniziative unilaterali, lo voglio dire con chiarezza, denotano anche uno scarso rispetto delle istituzioni. Quindi, diciamo, per questo, per le istituzioni che sono come sempre, diciamo, generosamente impegnate, e per le lavoratrici e i lavoratori, e anche per un dovere di trasparenza nei loro confronti, ogni scelta bisogna che sia sottoposta e presentata alla discussione del tavolo regionale. Per questa ragione noi chiediamo, e lo chiederemo naturalmente anche al tavolo, il ritiro immediato dei licenziamenti.
Senta Fabiani, ne abbiamo parlato più volte con lei, siamo di fronte a delle vertenze che oramai hanno una costante, no? C'è questo modo anche di trattare i lavoratori che lascia basiti, per usare un termine tecnico, licenziamenti via mail, via sms, via whatsapp. Non è che in passato poi i licenziamenti facessero meno male, no? Certamente, perdere i posti di lavoro in un modo o in un altro, però forse anche dal punto di vista della forma, e quindi, come lei diceva, rispetto alle istituzioni, siamo in una fase inedita, no, della dialettica nel mondo del lavoro.
Purtroppo sì, naturalmente è sempre sbagliato generalizzare, ci sono anche imprese. Che diciamo affrontano le difficoltà, me lo faccio dire così, restando dentro i confini della civiltà del lavoro. In altri casi purtroppo non è così. Io penso, diciamo, che siano segnali inquietanti. Detto questo, c'è sempre una strada alternativa ai licenziamenti brutali e alle chiusure frettolose, sapendo benissimo che siamo in una congiuntura molto particolare, molto difficile per l'industria italiana, per l'industria europea. Quello è anche un comparto, il comparto della moda, su cui, come dire, precipitano più elementi, no? Che fanno pensare a una crisi più strutturale che congiunturale. Siamo, diciamo, gente di questo mondo e siamo consapevoli delle difficoltà che ci sono, ma le difficoltà si possono affrontare e gestire in un modo diverso da quello diciamo che sembra stia facendo l'azienda. Naturalmente noi lavoreremo affinché vi sia un ripensamento e che si torni appunto nella strada del confronto, anche aspro, per giungere auspicabilmente ad una via condivisa di gestione della crisi.
Grazie, Valerio Fabiani, responsabile della crisi industriale della Regione Toscana. Comunque vada, buon anno a lei e buon lavoro.
Grazie, buon anno a lei e a tutti. Grazie.
E torniamo sulla vicenda di Capodanno, no? Perché vi dicevamo della questione che riguarda Prato, dove, nonostante l'ordinanza che vietava l'uso di petardi alla notte di Capodanno, ci sono stati episodi che hanno scatenato forti polemiche, in particolar modo un falò acceso a San Silvestro, in uno dei principali luoghi del centro storico, in piazza Santa Maria delle Carceri. Ci ha raccontato tutto in una corrispondenza questa mattina il nostro Giorgio Bernardini.
Sì, la polemica di Capodanno a Prato purtroppo, diciamo, si muove ancora attorno a un fuoco acceso in piazza Santa Maria delle Carceri nel cuore della notte di San Silvestro, una notte di San Silvestro che sarebbe stata caratterizzata appunto secondo l'ordinanza commissariale proprio dal divieto di botti. Invece proprio con i resti di questi botti, di questi fuochi artificiali che erano vietati, un nutrito gruppo di giovani, le immagini sono visibili in rete un po' ovunque, si è riunito attorno a questo grande falò e la polemica si genera soprattutto intorno ai controlli appunto che sarebbero dovuti essere stati garantiti durante diciamo tutta questa nottata. Era una nottata ovviamente sotto il segno dell'attenzione massima. Tutto sommato però, per quanto riguarda appunto il numero esagerato di botti e fuochi abbiamo già detto, ma per quanto riguarda invece i feriti in centro e in periferia, Prato ha salutato l'arrivo del nuovo anno con un bilancio tutto sommato positivo rispetto alle attese. Tre persone appunto avevano piccole ustioni in pronto soccorso, sono state visitate e un altro un altro uomo invece era reduce da una bottiglia in testa, insomma molto meno di quello che siamo abituati nelle notti pratesi solitamente a catalogare come mala movida. E quindi diciamo almeno questo bilancio è stato positivo. Ora vediamo come proseguiranno le polemiche rispetto al controllo del territorio. Sono le polemiche, Domenico, anche legate a un controllo, diciamo, che la politica non può operare perché c'è la struttura commissariale, come tutti sapete, a Prato a diversi mesi, da almeno 6 mesi, e diciamo anche questo crea un dibattito su quali sarebbero dovuti essere le offerte culturali durante il Capodanno, ma per le polemiche c'è sempre tempo, anche perché le elezioni sono fra 6 mesi.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 verso nord, così a tratti per traffico intenso tra Val di Chiara in Firenze Sud e tra Firenze e Impronete abbiamo una variante di valico verso sud, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Siamo al traffico ferroviario per l'intervento dei vigili del fuoco a causa di un principio di incendio tra Rosignano e Quercianella. I treni in linea registrano ritardi e provvedimenti di circolazione. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, la giunta comunale ha dato il via libera al progetto definitivo per la linea tranviaria Libertà Campo di Marte, il via ai lavori nel corso del 2026. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Allora, peraltro, insomma, per tornare al Capodanno, notte Capodanno, le richieste di soccorso alla centrale 118 di Firenze Prato hanno riguardato soprattutto eventi traumatici, pari a 51 interventi, e casi di intossicazione sono 33. Questi sono i dati della ASL Toscana Centro per la notte di Capodanno. Nella notte di Capodanno erano attivi anche i volontari della LAV, che hanno soccorso 8 cani, oltre a 70 telefonate di segnalazione ricevute e ricerche ancora in corso per animali dispersi nelle zone di Firenze, Prato e Lucca. Questo il bilancio, l'attività dell'unità di emergenza LAV attivata in occasione della notte di Capodanno per la scomparsa di cani e animali scappati per il rumore dei botti. E ora ci occupiamo dei Deor di Firenze, perché cambiano le regole e siamo giunti a una definizione per quello che riguarda Piazza delle Signorie e Piazza Pitti. Buonasera, grazie di essere con noi, l'assessore al commercio del Comune di Firenze, Giacomo Vicini. Grazie, assessore.
Buonasera, grazie a voi per l'invito, un saluto agli ascoltatori.
Buon anno intanto, buon lavoro naturalmente, grazie per questo 2026 che comincia con queste nuove regole per i Deor. Cosa possiamo dire, assessore?
Ma in realtà è parte dell'accordo che abbiamo siglato con la sovrintendenza circa un mese fa, e ci eravamo dati del tempo per definire, rispetto ad alcune piazze diciamo più delicate dal punto di vista anche della loro importanza, e abbiamo definito nei giorni scorsi i modelli per Piazza Pitti e Piazza della Signoria. Sono modelli, diciamo, poi schede tecniche che sono state definite con la sovrintendenza, l'archeologia, belle arti e il paesaggio. E per queste due piazze abbiamo trovato un accordo. mancano ancora altre due piazze, tra quelle diciamo più importanti che avevamo deciso di definire a parte, che sono quindi Santa Maria Novella e Piazza Repubblica, e per questo ci siamo dati ancora qualche giorno di tempo.
Vince, mi sembra, la sobrietà, la leggerezza, no? Il rapporto anche con il contesto.
Sì, insomma, la sfida difficile che abbiamo rispetto a questo tema di De Orso è quella di coniugare da un lato le esigenze di chi fa impresa, ma dall'altra anche rispettare il contesto straordinario in cui questo avviene, cioè la nostra città, e anche le esigenze di chi la vive tutti i giorni e quindi dei residenti. È una sfida difficile per Fabio, abbiamo lavorato a lungo, speriamo di aver trovato delle soluzioni su queste piazze, ma anche su altre, che appunto siano degli squadri al minore impatto possibile. Non è semplice, è un tema complesso, devo dire uno dei più complessi che mi sono trovato a affrontare in questo primo anno e mezzo da assessore. Adesso abbiamo ancora un po' di tempo, settimana prossima dovremo approfondire la discussione in Consiglio Comunale, poi speriamo entro la fine del mese il regolamento diventi vigente.
Grazie, Jacopo Vicini, assessore al Commercio Comune di Firenze, buona serata.
Grazie a voi.
Veniamo ai saldi. I saldi invernali rimangono un appuntamento centrale per imprese e consumatori, ma è evidente che i consumi non hanno ancora quella forza e quella continuità che auspichiamo. L'acquisto infatti non è automatico, dipende dalla qualità reale delle offerte, tra sconti credibili, assortimenti adeguati e trasparenza. In questo quadro i negozi continuano a fare la differenza perché offrono confronto e conforto immediato, consulenza, fiducia, mentre il digitale affianca e integra. Proprio per questo è necessario tutelare i saldi e rivedere le regole sulle promozioni. Questo quanto ha dichiarato Marco Rossi, presidente di Fismo Confesercenti Toscana, in vista dei salti che appunto nella regione partono domani. Ma come è andato come sono andate invece dal punto di vista del commercio le festività? Lo abbiamo chiesto a Nico Gronchi, presidente nazionale Confesercenti.
È una fotografia in chiaro scuro perché abbiamo alle spalle il momento delle feste, che è un momento che muove moltissimo i consumi nel nostro paese e anche ovviamente in Toscana, e c'è stata una tenuta sostanziale delle spese per il Natale. I regali si sono mossi anche quest'anno in maniera importante, ma con differenze che vale la pena guardare con attenzione. Per esempio la spesa media in Toscana è stata più bassa rispetto al centro-nord, si sono fatti mediamente più regali ma con prezzi medi inferiori, privilegiando per esempio molto le esperienze, quindi viaggi piuttosto che voucher, piuttosto che abbonamenti, rispetto invece a prodotti che al nord hanno significato prodotti di enogastronomia, al sud per esempio prodotti legati alla moda. Questo si è riverberato poi anche nel turismo, che ha comunque tenuto bene in questa regione, ma con 1.200.000 italiani che si sono mossi, buona parte, circa il 50%, verso l'estero, altri invece verso l'Italia, privilegiando alcune mete tra cui la Toscana, ma in entrambi i casi con una fortissima attenzione alla spesa. Il segnale è chiaro, c'è ovviamente un po' di tensione sulle spese degli italiani, sulla capacità di reddito, che si riverbera poi sui consumi.
Vi ho ricordato ancora il numero WhatsApp, che è il solito 342 8104111, per i vostri messaggi, i vostri commenti, le adesioni al Controllo Club. Ci ha scritto Nico che ci fa fare un passo indietro. Lui in realtà l'aveva mandato in tempo giusto il messaggio, io lo leggo ora. E a proposito dei licenziamenti dell'Amom, dice insomma, quel marchio di moda ha licenziato con un pessimo stile. Insomma, il gioco di parole ci sta, purtroppo è uno stile sempre più invalido, sempre più diffuso, che peraltro non va sottovalutato. Dice un licenziamento, sì, però poi c'è anche la questione di come si elaborano le notizie negative. Una cosa è ricevere una mail, una cosa è ricevere un WhatsApp, una cosa è qualcuno ci metta la faccia, te lo comunichi, insomma, in forme civili, in rituali ortodossi, quelli a cui eravamo più o meno abituati. È in corso la raccolta di firme per il referendum promossa per intervenire sulla legge costituzionale sulla magistratura, approvata dal Parlamento 30 novembre scorso. Il numero minimo da raggiungere è 500.000 firme, ma per il giurista Beniamino De Idda, che è tra i promotori della raccolta firme per il referendum, il governo sta facendo di tutto per osteggiare la partecipazione dei cittadini. Sentiamo.
Questa questione nasce con una dichiarazione del ministro Nordio e anche del vice ministro Sisto, che a fine novembre dicono il referendum, secondo i nostri calcoli, si deve tenere nella prima metà di marzo, anzi dopo qualche giorno si dice addirittura il primo marzo. processo, che è una tempistica molto diversa da quella che prevede la Costituzione, perché l'articolo 138 al secondo comma riserva alla presentazione delle domande di referendum di 3 mesi, perché un quinto dei membri della Camera, 500.000 elettori o 5.000 regionali possono presentare domanda di referendum. Ecco, se si rispettano questi tempi, la legge è stata approvata il 30 ottobre, si arriva al 30 gennaio. Fino al 30 gennaio non si può fissare la data del referendum, per quanto si vogliano bruciare i tempi. Senza contare poi che la raccolta delle firme è in atto da parte di un gruppo di cittadini, forse farebbe limitare ulteriormente la data, per il tempo necessario alla verifica delle firme da parte della Cassazione. Quindi insomma si andrebbe non prima della fine marzo o addirittura di aprile, perché il governo pensava di anticipare lo svolgimento della consultazione. Io credo che l'unica spiegazione possibile è che l'esecutivo ritenga che lo scorrere del tempo non giova al governo.
Nepal, così vicini al cielo. Un nuovo viaggio del Contro Radio Club. Un tour nella terra delle 14 montagne più alte al mondo, dove è sbocciato l'induismo che convive con il buddismo. Kathmandu, i monasteri e i templi nepalesi, il parco nazionale di Chitwan con il safari nella giungla, i villaggi Taru, l'escursione in canoa ed il safari con i grandi animali, dal rinoceronte alla tigre del Bengala. Una bellissima passeggiata ai piedi dell'Himalaya, la catena montuosa lunga 2500 chilometri fra India, Tibet, Cina. Nepal, un'esperienza fra natura e spiritualità. Dal 9 al 21 marzo, un bellissimo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino all'8 gennaio, non prorogabile o ad esaurimento posti. Vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Nepal.
Controradio.
L'asfalto e piantumazione di alberi in una delle più maggiori isole di calore di Firenze, la giunta comunale, su proposta della vice sindaca assessora all'ambiente Paola Galgani, ha stanziato quasi 500.000 euro per una serie di interventi mirati alla resilienza climatica cosiddetta, focus particolare sulla periferia di Firenze Nova. Il parcheggio in via Vasco de Gama sarà depavimentato per circa 550 metri quadrati al posto dell'asfalto, superfici drenanti e altri 13 alberi per mitigare il calore riflesso e aumentare le zone d'ombra. La gara d'appalto sarà fatta nel mese di gennaio, l'avvio dei cantieri entro l'estate, stessa operazione al giardino dell'Ippi, lì anche via il manto asfaltato dei viali interni, che verrà sostituito un materiale a basso albedo permeabile e che non trattiene il calore. Nella vicina via Petrocchi infine una rimozione di 300 metri quadrati di asfalto per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Stiamo lavorando senza sosta, non ci fermeremo, ha spiegato la vice sindaca Galgani. Con questo nuovo stanziamento da mezzo milione di euro passiamo dalle analisi alla pratica concreta. È un'area densamente urbanizzata come Firenze Nova. L'obiettivo, dice Galgani, è duplice: da un lato liberare il suolo dall'asfalto permettendo alla terra di respirare e drenare acqua, dall'altro creare vere e proprie ossi di ombra grazie alle nostre nuove alberature. Stiamo cambiando il volto della zona affrontando uno hotspot termico di livello 3. 3 grazie a una sinergia preziosa con partner privati come Becker e Nugs, conclude l'assessora. Giovani, musica e volontariato. È stato questo il tema della puntata di oggi di Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti e tutte, come divertirsi ed aiutare al tempo stesso. L'esperienza di Violin Music, associazione fiorentina ideata da giovani per promuovere il volontariato valorizzando giovani talenti emergenti. Chiara Brilli ne ha parlato con Jacopo Cecchi, presidente di Volon Music APS.
Questa è un'idea che nasce appunto da tanti giovani, eravamo più o meno 7-8 ragazze e ragazzi provenienti da diverse associazioni di volontariato e ci chiedevamo come possiamo riuscire a raccontare il volontariato non nella solita chiave del aiuti gli altri, il volontariato fa bene, ma riuscire a raccontare una chiave più innovativa, più accattivante e soprattutto che faccia cogliere quel lato di divertimento che accennavi. E abbiamo detto perché non la musica? La musica per noi è un collante fondamentale, la musica è presente in tutte le nostre vite, la musica è quella cosa che riesce ad unirci anche tra sconosciuti e persone di diverse generazioni, quindi la risposta stava lì. È nata un'iniziativa, un contest musicale che cercasse i talenti musicali all'interno delle associazioni per far sì poi di poter essere rappresentate proprio da delle band o da artisti emergenti della città, e un po' per gioco, un po' per scherzo l'anno scorso abbiamo fatto la prima edizione di Volunt Music a Bagnarripoli con 7 associazioni, 7 artisti emergenti e una partecipazione di 300 persone, l'ingresso era gratuito. Quest'anno abbiamo fatto la seconda edizione, siamo diventati ufficialmente un'associazione, quindi diciamo che questo ci ha permesso di conoscere tutto il mondo della musica e degli artisti emergenti che ci sono a Firenze e allo stesso tempo riuscire a raccontare il volontariato con una chiave un po' più leggera, un po' più divertente.
Si svolgerà il 26 di gennaio la rilevazione Istat dei senza fissa dimora in 14 città italiane, tra cui Firenze. La rilevazione ha come obiettivo fare una mappatura del fenomeno della grave emarginazione adulta, andando a intercettare le persone che vivono in strada e che dormono in strutture di accoglienza notturna o dormitori. La rilevazione ha l'obiettivo di aggiornare i dati sul fenomeno, di contribuire alla programmazione delle future politiche pubbliche. Sentiamo Maria Pia Zampieri, coordinatrice metropolitana per la città di Firenze, incaricata dalla Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Fissa Dimora nell'organizzazione della conta delle persone senza dimora indetta da Istat per l'anno 2026, che lancia la campagna di reclutamento volontari Tutti Contano per coinvolgere il maggior numero di persone nella rilevazione.
Istat ha messo in programma questo censimento dopo tanti anni, l'ultimo è di più di 10 anni fa, e ha incaricato appunto la federazione di organizzare a livello nazionale il censimento e nelle 14 città metropolitane d'Italia verrà fatto in contemporanea la notte del 26 gennaio la conta appunto delle persone che vivono in strada. Il progetto prosegue con altre 2 serate, il 28 e il 29, durante le quali verrà somministrato alle persone un questionario qualitativo per andare a indagare un po' nello specifico la loro condizione, la loro storia. Quanti sono ci darà diciamo in mano dei dati che ci serviranno poi appunto per andare a fornire elementi utili alla programmazione delle nuove politiche pubbliche su questo fenomeno, quindi l'utilizzo delle risorse, poter fare programmazione di servizi, quindi avere un quadro concreto per poter appunto andare a lavorare su questa tipologia di persone. È in corso la campagna di reclutamento Tutti Contano, la quale appunto si può aderire andando sul sito tutticontano.fiops.org, cliccando nella sezione Firenze, lì è possibile appunto dare la propria disponibilità.
Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera la potremmo intitolare in vari modi, ma è la storia, diciamo, il rapporto complesso, o meglio, è una storia all'interno del rapporto complesso tra il paesaggio italiano, toscano in particolar modo, così delicato, anche se vogliamo così elevato a livello di brand e oltre che fattore di identità fondamentale per le popolazioni locali, e la transizione ecologica, quindi le nuove energie. Stiamo parlando della regione toscana, 12 aerogeneratori, quindi parliamo di energia eolica, alti oltre 230 metri, per incompatibilità ambientale. Il tutto avviene a Piancaldoli. Buonasera, grazie di essere con noi, a Giampaolo Buti, che è il primo cittadino di Firenzuola. Buonasera, sindaco.
Sì, buonasera a lei e agli ascoltatori.
Ho detto bene, un po' questo il tema?
Sì, il tema è questo qui. Ora, non è che la voglio correggere, però gli aerogeneratori bocciati dalla regione riguardano un progetto che si chiama la Badia Razzopiano, e che era un progetto esteso un po' su tutto il territorio del comune di Firenzuola, fatto un po' sulla carta, ecco.
No, ma non mi corregge affatto, cioè rimane il problema che da una parte c'è, lo sappiamo tutti, no? Questo tema della transizione ecologica, dall'altra c'è giustamente le comunità locali in qualche modo su quei territori vivono, e poi dentro questa vicenda ancora più grande c'è un paesaggio che diremo nel caso toscano è addirittura monetizzabile, cioè no? Noi sappiamo quanto la Toscana anche sulla base del proprio paesaggio costruisce poi brand di valore internazionale, penso al settore enologico, ma non solo, no? Questo è un po' la questione di fondo su cui si innesta la vicenda che stiamo raccontando in questo momento. Da primo cittadino, lei come ha vissuto questa vicenda?
Allora, noi siamo un comune molto esteso, per cui, essendo molto esteso, chiaramente ci sono più possibilità di sfruttamento dell'energia proprio del vento. È per questo che ci ricadano, diciamo, un po' più progetti rispetto ad altri comuni. E il problema è proprio questo. Non è che siamo contrari a priori ideologicamente alle energie rinnovabili, però dobbiamo proprio salvaguardare i crinali più prestigiosi, più di valore, e quindi dobbiamo proprio stare attenti ad esempio al crinale 00 e ad altri crinali di pregio come quello sopra Bruscoli, anche quello sopra Piancaldoli è un crinale molto alto, e bisogna, d'altronde noi abbiamo già dato, insomma, diciamo così, noi è oltre 10 anni che abbiamo un parco eolico, però non con aerogeneratori altri 230 metri, ma con aerogeneratori più bassi, e poi in un sottocrinale, cioè in un crinale che è meno visibile e quindi il paesaggio viene meno deturbato.
Senta, sindaco, cosa si può rispondere a chi dice: beh, però noi vogliamo preservare il paesaggio, ma se non poniamo freno al cambiamento climatico, alla fine il paesaggio medesimo verrà travolto, no, dagli eventi estremi, e quindi comunque bisogna scendere a patti con questo tipo di impianti?
Sì, allora io credo che in primo luogo vada portata avanti il discorso delle coperture, perché ancora c'è tanto da fare in quel senso lì, cioè ci sono tante coperture di capannoni agricoli, artigianali, industriali, dove posare appunto anche dei pannelli fotovoltaici, e in questo caso intanto si risponde con questa logica qui. Chiaramente, secondo me, fanno un po' rivisti gli incentivi, perché fino ad ora è stato fatto poco, perché gli incentivi per mettere anche i pannelli sulle coperture non sono stati molto, molto incisivi, e quindi ancora si va un po' a rilento.
Grazie al sindaco di Firenzuola Giampaolo Buti, grazie di essere stato con noi.
Buona serata.
Allora, siamo in conclusione, mi è arrivato ora un link, come io cito la Giustina in questo caso, se mandate link per noi è un problema perché dobbiamo aprirli, riaprirli, eccetera, eccetera. Ma ho capito, me lo manda Sabrina, per l'appunto, che peraltro ci saluta e ci ringrazia, noi facciamo altrettanto. E sì, il tema è molto importante perché peraltro non ho tempo di aprirlo, ma insomma mi sembra che il Consiglio Comunale di Sovicille ha deliberato l'adesione alla TES, transizione energetica senza speculazione. Tema molto interessante, certamente lo approfondiremo ulteriormente, ma credo che su questi temi, no, se ci conosci ci siamo, anche a livello, insomma, cercare di capire un po' dove sta andando. Questo è uno dei motivi per cui è importante fare la tessera di Contro Radio Club, perché dà forza a un emittente che, pur con tutti i suoi difetti, che peraltro sono pochissimi oggettivamente, scherzo, cerca di entrare nei temi di maggiore attualità con laicità e cercando di dare la possibilità agli ascoltatori di crescere in consapevolezza e poi di prendere le proprie decisioni, di interpretare il mondo non per come glielo diciamo noi, no? Noi siamo tenuti a portare degli elementi di discussione, poi abbiamo tanta fiducia, io dico sempre, nell'intelligenza dei nostri ascoltatori, che poi si fanno la loro idea precisa. Comunque, vedi, abbiamo conquistato una tessera, Sabrina viene a fare la tessera domani. Sì, domani è un giorno un po' problematico perché sabato c'è meno gente, lunedì abbiamo radio aperta, quindi se ce la fai a resistere fino a lunedì sarà fantastico, perché dalle 8:30 alle 19 siamo qui un po' tutti, quindi però se domani riesci a passare, domani in qualche modo si fa. Grazie anche per i complimenti che sono arrivati da Maurizio. Questo mi ha permesso anche di ricordare il Contro Radio Club, l'importanza del sostegno alla radio e la radio aperta del 5, di lunedì 5, giorno prima della Befana, quindi la tessera di Contro Radio da mettere anche nella calza della Befana ai vostri figli, no? Regalandogli un pezzetto di speranza in un futuro migliore, anche grazie ad un'informazione e ad una cultura musicale fatta con la consapevolezza e la qualità che cerchiamo di offrirvi ogni giorno. Un paio di notizie prima delle previsioni del tempo: la Fiorentina ha un nuovo acquisto, Manor Solomon, è arrivato a Firenze per le visite mediche, la firma sul contratto fino a giugno, rinnovabile per 4 anni, se la società viola lo riscatterà dal Tottenham ad una cifra intorno ai 10 milioni di euro. L'esterno offensivo israeliano classe 99 è reduce da una prima stagione disputata in prestito secco al Villarreal. A Pisa c'è stato una lite per i bagagli che ha portato all'aggressione di una addetta all'imbarco all'aeroporto, la donna ha battuto la testa in uno stipite del gate, a renderlo noto i sindacati CGIL, CISL e UIL, riferendo l'episodio che è venuto il 1 gennaio. L'ultima notizia riguarda il tempo e quindi è prodromica alle previsioni del tempo: la Protezione Civile Regionale Toscana infatti ha prorogato la validità del codice giallo in corso oggi fino alle 12 di domani, sabato 3 gennaio 2026, per quello che riguarda vento e mareggiate, lo rende noto il comune di Livorno. E veniamo dunque alle previsioni del tempo. Per quanto riguarda la giornata di domani, cielo tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso con residui deboli piogge sparse sulle zone settentrionali fino alla mattina, quota neve intorno a 1200 metri, in serata deboli piogge al sud, i venti deboli moderati dai quadranti occidentali fino a forti sulla costa centrale, mari molto mossi ancora inizialmente agitati su arcipelago e litorale centro settentrionale, temperature in lieve aumento, le minime pressoché stazionarie, le massime. È tutto, tra pochissimo la linea a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico.